occhi chiusi sul via vai di faccia e fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, è martedì, è il 29 ottobre e sono le 8. Sono le 8 e piove, governo traballante, ma prima del governo gli auguri, auguri a internet che compie 50 anni, 50 sono tanti, eppure li porta ancora bene. Speriamo che adesso non abbia la classica crisi del maschio di mezza età e decida di abbandonare il computer per fuggire con un libro. Ma no, ma no, ma no, internet è femmina e a 50 anni è all'apice della parabola. 50 anni, era il 1969, un altro mondo, un altro secolo. Pensate, c'era ancora il centro-sinistra che governava l'Umbria. Pazzesco, eh? E pensate a come internet ha cambiato il mondo. Oggi ti basta scrivere su Google disastro, 5 stelle, PD e ti escono migliaia di resoconti sulla disfatta elettorale di domenica. Che progresso, che comodità. E allora, allora, eccoci qui che del voto in Umbria ci tocca pur parlare, perché è crollata una storica roccaforte della sinistra e non è il cinema d'essè. Mannaggia, e dire che di macerie ce n'erano già abbastanza in Umbria. Comunque, partiamo dall'inizio. Domenica mattina 3.000 nostalgici hanno reso omaggio al Duce a Predappio, mentre nel pomeriggio altri 250.000 gli hanno reso omaggio in Umbria alle urne. Il risultato? Un clamoroso cappotto, risultato che avevano previsto tutti, dai sondaggisti al mago hotel, ma tutti lo sapevano come sarebbe andata a finire, tutti tranne i quattro che si sono messi in posa a Narni, manco avessero capito che una foto per la lapide era pur necessaria. Oltre ai fattori locali, anche in Umbria a pesare sul risultato del voto è stato il tema dell'immigrazione, e su questo fronte è risultata vincente la promessa di Salvini di chiudere l'accesso al mare. Mettiamoci in mezzo le Marche e l'Abruzzo, così gli immigrati non possono sbarcare. Applausi, applausi al capitano. Peraltro va notato che il risvolto paradossale del trionfo di Salvini è che, andando così a destra, ora l'Umbria quasi confina con l'Albania e quindi potrebbe anche esserci un problema, ma vabbè. Intanto in Umbria vola anche la Meloni, insomma come tutti gli avvoltoi. Salvini invece non ha perso tempo per capitalizzare il risultato e ieri ha subito urlato sui social: abusivi al governo. Abusivi al governo, che deve essere il nuovo slogan per lanciare Casa Pound. E poi ha aggiunto raggiante: abbiamo scritto una pagina di storia. Bravissimo Matteo, ora però c'è da completare subito gli esercizi di ortografia e ripassare la tabellina del 7. Poi, prima di partire per Bologna, ricordati di preparare la cartella. Dall'altra parte invece l'alleanza PD 5 Stelle non ha pagato, o comunque ha pagato meno degli oligarchi russi, e uno dei sottotesti del risultato del voto è che al 60% degli umbri delle inchieste di Report non gliene frega un cazzo. Il dato più eclatante naturalmente è il crollo del Movimento 5 Stelle, e occhio che magari adesso viene fuori che la manutenzione era affidata ai Benetton. Mannaggia, che scoop che sarebbe! Altro che Savoini, la manutenzione del movimento affidata ai Benetton. Nel mirino comunque c'è il capo politico Di Maio. Di Maio che ieri ha detto: l'esperimento non ha funzionato. E infatti allo scoccare della mezzanotte è tornato bibitaro. Insomma, qualcuno si è accorto che Di Maio prima si è alleato con la Lega e l'ha portata al 37%, poi si è alleato col PD e ha portato se stesso e il proprio movimento al 7%. E poi c'è Zingaretti che ha detto: stiamo riflettendo. Bene, benissimo, però è dal 1956 che stanno riflettendo, cioè nemmeno Kant ha riflettuto così tanto, solo che poi Kant ha partorito la critica della ragion pura e loro la foto di Narni. E per finire c'è Renzi che a sto giro si è ritagliato un ruolo da commentatore, un po' come gli anziani al cantiere, e non è nemmeno male Renzi come commentatore politico, però se proprio bisogna votare un commentatore politico a questo punto tanto vale la pena votare Mentana. Infine Conte, alla domanda sulle sorti del governo, Conte ha risposto con i versi di una canzone di Modugno, e questo credo che sia il doveroso omaggio al Salvini vincitore, maestro di supercazzole quando gli fanno una domanda scomoda. Ma intanto è meglio guardare avanti, il prossimo obiettivo della destra è l'Emilia Romagna, e poi si ripartirà dalla Polonia. Per chiudere però il punto politico, se proprio vogliamo fare un punto politico, lo possiamo affidare alla parafrasi di un classicissimo di Eli e le Storie Tese. Ce l'avete presente? Cara ti amo? Sì, dai, l'avete presente. E allora, Magno, fotto milioni, chiudi i confini e non ti cago, ti voto. Mi faccio il culo 14 ore al giorno per evitare il default e ti cago, ti lascio per un panzone che non fa un cazzo tutto il giorno, fotto i milioni e chiudi i confini. Ecco, più o meno così, con Di Maio che si sente confuso e deve stare un po' da solo, e Zingaretti che esce dalla storia di 3 anni con un tipo, e ce l'avete presente il tipo. Insomma, evviva l'amore, ma poi neanche tanto. E di tutta questa vicenda naturalmente si scrive molto ancora oggi sui giornali, e adesso andiamo a vedere qualcosa. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wait, 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 it's good morning time, it's good morning time, it's morning time. Wait, it's up. A new day. Uh-huh. It's time to stretch. Oh. The sun is shining. Woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving. Oh, yeah. I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. One, two, three. Come on. It's good morning time. It's good morning time. It's good morning time. E allora Salvini si gode il risultato, passeggia tra le macerie degli altri e intanto non ha fretta, anzi sta preparando quella che oggi la stampa chiama la strategia del pitone, che sembra un'immagine perfetta visto la voracità e la capacità di ingoiarsi qualunque cosa. E la linea dell'orizzonte è fissata a questo punto sulla tornata elettorale in Emilia Romagna, e a Bologna in Emilia ci va a fare fare un giro per la stampa di Torino, Niccolò Zancan, e vediamo che cosa racconta. Prendi uno dei suoi cittadini più celebri, quello che abitava in via Paolo Fabbri 43. Avete già capito di chi si tratta. Io e mio marito, Francesco Guccini, siamo abbastanza traumatizzati, dice a nome di entrambi la signora Raffaella Zuccari. Come altro ci si potrebbe sentire dopo la disfatta della sinistra in Umbria? Le alleanze si possono fare, dice, ma le cose posticce non funzionano mai, specie se poi da alleato non fai altro che litigare e fare propaganda. Quelli di sinistra sì, sono abbastanza traumatizzati, i 5 Stelle stanno ancora peggio. La Lega sta scegliendo una sede nelle periferie bolognesi per lanciare la campagna elettorale della senatrice Lucia Borgonzoni. Tutti sanno perfettamente che la sfida elettorale per la regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2020 sarà quella decisiva per il governo e per molti destini individuali. È un giorno di inquietudine per Bologna la rossa, ma pure per l'altra, la Bologna del primo Vaffadei di Beppe Grillo, del primo candidato eletto in consiglio comunale, il grillino che fu Giovanni Favia nell'anno di grazia 2009, cioè esattamente 10 anni fa. Si potrebbe dire che il Movimento 5 Stelle sul campo è nato qui. Nelle ultime elezioni politiche del 2018 il risultato è stato 27,5% primo partito, e adesso confrontare quel dato alla luce dell'8% scarso raccolto in Umbria fa paura. Tutto sta cambiando alla velocità della luce, ecco, spiegate inquietudini e silenzi, silenzi ordinati dall'alto. I 5 Stelle dell'Emilia Romagna non parleranno fino all'incontro di Roma con Luigi Di Maio, dice il portavoce regionale, ma quello che filtra è chiaro: è impensabile riproporre l'alleanza con il Partito Democratico per due ordini di motivi. Primo, mentre in Umbria era un candidato terzo scelto nella società civile, qui ci sarebbe un candidato politico, cioè Stefano Bonaccini, e sarebbe una commissione troppo stretta e innaturale con il PD. Il secondo motivo: non siamo d'accordo su almeno 3 temi fondamentali, gli inceneritori, la sanità e poi le infrastrutture. Oltre al passante di Bologna, un'opera di interesse nazionale, c'è infatti la Cispadana, e sulla Cispadana deciderà la regione. Non si erano mai amati, anzi si erano proprio detestati, questa è la verità, lo aveva ricordato più volte il sindaco di Bologna, il dem Virginio Merola, prima dell'accordo politico che diede vita al governo Conte 2. Noi per loro siamo il nemico, ci offendono ripetutamente, l'unica ideologia che hanno è andare contro di noi. Era il 1 settembre 2019. Molti a Bologna sono rimasti dello stesso avviso, ma non lui, non il candidato per le prossime elezioni regionali, il governatore uscente del PD Stefano Bonaccini. Ieri ha voluto affidare il suo pensiero a una lunga nota dai toni ottimistici. In Umbria, dice, l'accordo tra centrosinistra e 5 Stelle ha risposto a una condizione di emergenza, arrivando a una candidatura neutra e a un disarmo bilaterale per rendere possibile l'alleanza. Qui invece io posso essere in campo con la mia faccia, la mia storia e quel che sto facendo, un centrosinistra largo che si apre al civismo, ma chissà. I 5 Stelle, prosegue Zancan, sono in fuga. Bonaccini, nel nome del PD, cerca di tenerseli stretti, così come cerca di non perdere l'amico assai defilato, per la verità, Matteo Renzi. Ok Stefano, noi non ci presentiamo con il simbolo di Italia Viva e ti daremo una mano nella lista del presidente, avrebbe detto Renzi prima della grande sconfitta. La cosa più strana ieri era vedere l'assenza di luoghi fisici di dibattito a Bologna. Certo, il lunedì non è il giorno migliore, ma dopo la disfatta in Umbria, le 5 sedi del PD avevano tutte le serrande abbassate e il Movimento 5 Stelle una sede vera e propria sul territorio non l'ha mai avuta. C'era una volta uno sportello chiamato SOS Equitalia in via Zanardi, è stato chiuso anche quello, e ora l'unico indirizzo cittadino dei grillini è la sede del Consiglio regionale in via Aldo Moro. Ecco perché la scelta del comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, cioè la casa della Lega a Bologna, assume un significato importante. Abbiamo visto 3 o 4 posti, certamente sarà in periferia, fanno sapere, ecco come si giocherà la partita, come sempre, tra la periferia e il centro. Insomma, chiude Zancan, la sfida è lanciata, sono chiare le carte della Lega, molto meno quelle del PD, dei 5 Stelle e di Italia Viva, e tornano in mente le parole di Casa Guccini: le cose posticce non funzionano mai. Questo il racconto della Bologna che si prepara a essere la prossima arena dello scontro, quella su cui si deciderà tutta quanta la partita. E intanto, a proposito di Mondo 5 Stelle in Emilia Romagna, il Corriere della Sera riporta la notizia di Imola. Lascia la sindaca 5 Stelle e racconta: quando vinsero a Imola un anno fa, la città del socialista Andrea Costa, il fiore all'occhiello delle coop, il cuore del sistema rosso in Emilia Romagna, dopo 73 anni di potere incontrastato PC, PDS e DSPD, per il Movimento 5 Stelle pareva il primo passo verso la conquista dell'Emilia Romagna. Non solo adesso in questa gara si ritrova confinato all'irrilevanza, mentre il pretendente più agguerrito si chiama Matteo Salvini, ma in compenso, dopo appena 15 mesi, la sua sindaca Manuela San Giorgi, con una maggioranza che nelle ultime settimane si era sgretolata, ha gettato la spugna. Convoca i cittadini nella piazza centrale, ma il motivo dell'incontro non è il rendiconto di quanto fatto finora. Sono qui perché non ci sono più le condizioni politiche per proseguire. Mi dimetto, e ce l'ha soprattutto con il Movimento 5 Stelle, con i vertici nazionali che mi hanno lasciato sola, dice, colpevoli soprattutto di aver creato un governo che non doveva nascere. Sono morta dentro, racconta, per quello che è successo, per tutto questo trasformismo. Sotto shock, Imola ora si prepara a un nuovo commissariamento, il secondo in due anni, dopo che l'ex sindaco Dem Daniele Manca l'anno scorso si è dimesso in anticipo per candidarsi in Senato. Questo dunque un pezzo del polso dell'Emilia Romagna alla vigilia della grande contesa. E intanto ovviamente oggi sui quotidiani si analizza il risultato del voto, per esempio con i dati dell'Istituto Cattaneo che riporta il Corriere della Sera. A pagina 11 il voto, che ha confermato l'isolamento elettorale del PD e la forza espansiva della Lega, certamente risente di dinamiche locali, ma è indiscutibile che gli eventi nazionali possano aver influenzato in maniera decisiva le scelte dei cittadini umbri. E ancora si legge nel report dell'Istituto Cattaneo: non può non aver pesato anche il giudizio sulla nuova maggioranza che guida l'esecutivo e sull'inedita coalizione elettorale formata dai due partner di governo, nonché sul fronte politico opposto, sulla ritrovata unità manifestata dalle tre forze di centrodestra. L'analisi compara il voto delle politiche 2018 appunto con le regionali in Umbria e evidenzia come l'1,5% degli aventi diritto al voto, non quindi dei votanti, è passato dai 5 Stelle al PD, mentre il travaso in direzione opposta è stato dell'1,1%. La metà dell'elettorato grillino si è comunque astenuta, mentre un altro 3,6% del totale del corpo elettorale è passato alla Lega, che ha preso anche il 2,4% da Forza Italia. Lo studio evidenzia inoltre perdite non trascurabili dal PD verso il centrodestra, ma significativamente non verso la Lega, di cui avrebbero beneficiato in particolare le liste civiche, ma anche, attenzione, Fratelli d'Italia. L'Istituto Cattaneo spiega che sono dati di difficile interpretazione e potrebbero risentire di fattori locali, ma offre anche un'altra chiave di lettura che riguarda Renzi e il suo partito. Una parte degli elettori che nel 2018 votò centrosinistra ha trovato innaturale l'alleanza con i 5 Stelle e ha quindi preferito dirigersi altrove, e l'assenza della coalizione di Italia Viva, ossia della componente renziana, potrebbe in qualche misura aver inciso su questa dinamica. In ogni caso, il cambiamento di contesto politico, cambiamento di governo, scelta del Movimento 5 Stelle di coalizzarsi, non sembra aver innescato dinamiche elettorali nuove, ma accentuato i trend delle precedenti regionali, con un crescente disorientamento nella galassia pentastellata. Ed è proprio per questo che adesso Di Maio racconta di non aver mai voluto quell'accordo e di esserci stato costretto per le pressioni di Conte, con Grillo, Conte e Fico invece che vogliono tenere la barra dritta, perché va bene traballare ed oscillare, ma anche troppo non si può. Anche Nando Pagnoncelli, sulle colonne del Corriere della Sera, analizza i risultati elettorali. Le ragioni di questo profondo cambiamento, scrive, sono riconducibili a due aspetti tra loro collegati. Il primo è un aspetto culturale che come tale non riguarda solo l'Umbria, cioè la crisi del modello delle regioni rosse, quel circuito che teneva insieme partito, amministrazioni cooperative, e gli scandali legati alla sanità umbra hanno dato un contributo importante a questa percezione. Tuttavia, la crisi di quel sistema non è solo il prodotto prodotto di un cambiamento culturale per quanto rilevante. Il modello, infatti, non riesce più a rispondere alle richieste di sviluppo e di protezione sociale che lo hanno reso vincente. I dati Istat ci dicono che il PIL umbro è quello che ha visto una delle maggiori contrazioni negli anni della crisi, battuto solo dal Molise. Tra il 2007 e il 2017 l'Italia ha perso il 5,2%, l'Umbria invece il 15,6%, anche a causa degli effetti del terremoto. Qui sta appunto parte importante della spiegazione. La sinistra non sembra riuscire a continuare a garantire la protezione sociale ai cittadini colpiti dalla crisi, mentre la Lega ne fa il proprio cavallo di battaglia. È un tema che riguarda anche le altre regioni che vanno al voto, pur se le loro condizioni economiche sono molto diverse e meno acute le difficoltà. Ma anche per il centro-sinistra di Emilia e Toscana, gli altri due bastioni delle regioni rosse, la capacità di rispondere a queste attese diventa centrale. Così Nando Pagnoncelli, e per tutti quelli che magari anche per queste letture sono stati nuovamente vittima del colpo di sonno, ci sentiamo questa canzone meravigliosa a tema, si chiama Day Sleeper, loro sono i REM.
Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint gray, my night is colored. They're leading the blind with their international glories. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see today with the newsprint gray, my night is colored. The night, I can't even say why. Fluorescent, flat, caffeine light. It's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray, my night is colored.
Le 8:27 minuti, visto che Michael Stipe non fa più il cantante dei REM, male non sarebbe se facesse, che ne so, il presidente degli Stati Uniti. Peggio di Trump certamente non potrebbe fare. L'avete vista, cioè avete letto i resoconti di quello che è stato uno dei momenti più penosi della storia della democrazia americana, con Trump che prima annuncia manco fosse un'eccitata signorina buonasera, è appena accaduto qualcosa di grosso e dà appuntamento appuntamento alla domenica mattina per raccontare che cosa è accaduto, ovvero la cattura e l'uccisione del califfo al-Baghdadi, ma poi racconta, scendendo nel più trucido dettaglio, i momenti in cui viene ammazzato al-Baghdadi, e lo fa come un cattivo da saloon, come un bimbo minchia che sta giocando a Doom. Ma non di Trump vogliamo parlare adesso in chiusura di questa puntata, bensì del commosso omaggio a Geografico che oggi Libero dedica al cane che ha catturato il sanguinario califfo, e a farlo con la penna intinta nelle lacrime questa mattina in prima pagina su Libero è Azzurra Barbuto, che scrive del cane ultima vittima del califfo al-Baghdadi. Per la cronaca, il cane sta bene e non verrà seppellito nel cimitero di Arlington, lo diciamo subito agli appassionati del miglior amico dell'uomo, ma vorrei leggervi quanto scrive oggi Azzurra Barbuto. Quando sabato notte i militari statunitensi in Siria hanno fatto irruzione nel covo in cui viveva nascosto il sanguinario leader dell'ISIS al-Baghdadi, califfo si è dato alla fuga attraverso il reticolo di un tunnel scavato sotto la sua abitazione. A tallonare il terrorista, intenzionato a stanarlo una volta per tutte, c'erano soldati speciali, ma erano soldati speciali a quattro zampe. Uno dei cani che per un paio d'ore sono stati alle calcagna del criminale internazionale era giunto così vicino all'obiettivo che Baghdadi, sentendosi ormai braccato, si è fatto saltare in aria pur di non finire tra le fauci del suo inseguitore. Nonostante il tempestivo intervento degli altri membri del comando che lo hanno soccorso, Fido, il cui nome e razza restano sconosciuti, si trova ora in fin di vita. Soltanto un miracolo potrebbe sottrarre il cane eroe alla morte certa, ma c'è da giurarci, occhio, che l'animale, da ottimo marine, spirerà contento di aver compiuto il suo dovere. Si dice, scrive ancora Azzurra Barbuto, che il cane sia il miglior amico dell'uomo. Oggi possiamo aggiungere che esso è anche il peggior nemico dei terroristi. E poi Azzurra Barbuto ci racconta che gli islamici naturalmente odiano i cani, e i terroristi islamici li detestano ancora di più dal momento che i quattro zampe non lasciano loro tregua, tanto che i miliziani dell'ISIS hanno l'ordine di sparare prima ai cani che ai soldati. E con il commosso ritratto del cane eroe, che ripetiamo per fortuna sta bene, chiudiamo questa puntata del Demone del Tardi. Ci ritroviamo domani mattina come sempre alle 8. La linea adesso va al GR, poi rassegna stampa internazionale e poi Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Ciao a tutti, buona giornata.